Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Elezioni comunali, delusione centrosinistra, Venezia sconfitta nonostante le aspettative della vigilia. Anche a Reggio Calabria e Arezzo vince la destra. Il Campolargo prende Pistoia e tiene Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio. È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo. È andato a votare il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il Campolargo rappresentano una delusione. Reggio Calabria è assegnata al primo turno al candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Ad Arezzo si deciderà al ballottaggio tra 2 settimane la partita per il nuovo sindaco della città, con il candidato di centrodestra avanti. A Messina si conferma sindaco il candidato del movimento meridionalista di Cateno De Luca. Prato e Pistoia vanno al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove il candidato di centrodestra Simone Venturini vince al primo turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale. E allora sentiamo le parole del candidato di centrosinistra Andrea Martella, che poche ore fa ha ammesso la sconfitta.
Abbiamo cercato di avanzare nel corso di questo periodo una proposta concreta, la città fatta di proposte precise su tanti temi, evidentemente non è bastato e non è stato sufficiente per avere il consenso maggioritario dei cittadini. Abbiamo pensato che la città fosse pronta ad un cambiamento dopo 11 anni, evidentemente non è stato così e credo che in questo risultato abbia contato molto anche questo decennio, anzi questi 11 anni di governo locale e di gestione del potere che evidentemente hanno pesato anche in questa tornata elettorale. Ma naturalmente questo è il momento di prendere atto del risultato. La nostra opposizione sarà una opposizione netta, chiara, in consiglio comunale e continueremo a lavorare seriamente per le istituzioni, per Venezia, con l'amore che abbiamo per la nostra città e con il senso di responsabilità che continueremo ad avere.
Per il centrosinistra dunque una sconfitta, quella di Venezia. Sentiamo il nostro inviato Luigi Ambrosio.
Alle 8 di sera di un interminabile, lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza, nel centro storico più bello del mondo, a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi e Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominata, trasfigurata dall'industria turistica, rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
La segretaria del Partito Democratico Elie Schlein questa sera ha anche sottolineato i risultati positivi a Prato e Pistoia e quelli ad Avellino e Andria, un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, ha detto Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il Partito Democratico manda il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi a fare una dichiarazione, nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV, Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, inserita forse nel contesto di città in cui ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora si cerca di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra. Un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Giorgia Meloni era il primo test dopo il referendum e non si risparmia una battuta sarcastica contro la sinistra. Anche oggi, dice, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per l'opposizione rappresentava forse la speranza che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti, il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia il risultato è un chiaroscuro. Il centrosinistra ottiene buoni risultati a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso Vincenzo De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, vince non più nella regione ma nella sua città, allungando un'ombra su Roberto Fico ed Elie Schlein, che deve incassare anche questo, visto che De Luca stravince anche sul candidato comune di tutto il campo largo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non hanno contato molto nella scelta degli elettori. Linea allo studio.
Ed erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, 2 i capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese sia in altre province. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato domani, in realtà con risultati in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano 2 i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano con un'ampia vittoria nella prima e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, Bollate, Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente ricandidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di Cene, in provincia di Bergamo, rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
Il convoglio di terra della flottiglia è attualmente sotto attacco. L'allarme è arrivato poco fa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia, che riferisce che gli attivisti della missione umanitaria che si trovano attualmente a Sirte, in Libia, a poca distanza dal checkpoint, sarebbero oggetto di violenze da parte di veicoli non identificati che starebbero speronando le tende, mentre le persone verrebbero picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Ci sarebbero dei feriti e qualcuno avrebbe preso dei colpi talmente forti da perdere i sensi, ha fatto sapere poco fa la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto Delia. Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, dicono gli attivisti, ma secondo alcune segnalazioni sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate all'autorità della Libia occidentale. Intanto per i 10 attivisti della stessa spedizione, fermati domenica, si prospetta, dopo il processo davanti al tribunale di Bengasi, un'espulsione come immigrati clandestini. Potrebbero quindi rientrare nei prossimi giorni Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani bloccati insieme agli altri 8 volontari di diverse nazionalità, sono accusati di ingresso illegale per essere entrati nella regione orientale senza autorizzazione. Stiamo lavorando per farli tornare a casa, aveva dichiarato il ministro Tajani oggi. L'organizzazione invita alla prudenza. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somosa.
La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di tecnologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
La situazione in Medio Oriente, prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Sentiamo Emanuele Valenti.
I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
Al tavolo al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche. Porcia, in provincia di Pordenone, passa da 571 dipendenti a 309, Solaro a Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega a Treviso da 728 a 418. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi, energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno, fino ad allora l'azienda si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi della Segreteria Nazionale della FIOM.
Pirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col Ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
Allora, un piano.
Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Sentiamo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza di ferita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.